brano è tratto dal Vangelo di Giovanni. Gesù disse ancora: io sono la vera vite, il Padre mio è il contadino. Ogni ramo che è in me e non dà frutto, egli lo taglia e lo getta via. E i rami che danno frutto li libera da tutto ciò che impedisce frutti più abbondanti. Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato. Rimanete uniti a me e io rimarrò unito a voi. Come il tralcio non può dar frutto da solo se non rimane unito alla vite, neppure voi potete dar frutto se non rimanete uniti a me. Io sono la vite, voi i tralci. Se uno rimane unito a me e io a lui, egli produce molto frutto. Senza di me non potete far nulla. Se uno non rimane unito a me, è gettato via come i tralci che diventano secchi e che la gente raccoglie per bruciare. Se rimanete uniti a me e le mie parole sono radicate in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Parola del Signore. Sempre cercando di partire dalle esperienze della nostra vita, sempre in questo immaginario dialogo pubblico anche, che non avviene per diversi motivi, come spesso abbiamo ricordato, chissà se poco a poco si potranno celebrare eucaristie più partecipate anche in modo diretto, anche se si cerca di renderla partecipata, ma magari non come si vorrebbe, questo poi avviene. Ma se appunto immaginiamo questa intervista, dialogo, però io sento quando si comunica, si sente che avviene come un misterioso dialogo con le coscienze, con i cuori, come una comunicazione che poi diventa circolare per quello che si dice, perché anche se poi le parole sovrabbondano eccessivamente più di qualche volta, ma a me pare che di fatto quando si riconsegna a un'assemblea quello che si riceve nella vita, dagli incontri con le persone, e quando insieme si cerca che questo riferimento allo straordinario Gesù di Nazareth e al suo Vangelo sia dentro la nostra vita, alla storia dell'umanità, alle nostre storie umane, credo che avvenga una comunicazione, anche se magari avviene da parte di una persona come me adesso. Però immaginiamo di nuovo, ecco, questo dialogo. Io credo che tutti possiamo testimoniare, potremmo testimoniare, credo che ci sia dentro a tutti questa esperienza, e come ci sia stato e ci sia nella nostra vita un rapporto, ci siano dei rapporti con persone che hanno costituito e costituiscono un riferimento speciale, perché abbiamo avvertito e avvertiamo che questo rapporto ci consegna energia profonda, energia, nutrimento del tutto speciale per la nostra vita. Questo certamente avviene in una storia di amore fra due persone, un amore profondo, duraturo. Questo avviene dentro un'amicizia autentica, perseverante nella vita. E questo avviene anche per dei riferimenti che noi sentiamo particolarmente significativi e profondi, certamente. E domenica commentavamo qui quello che il giorno prima, sabato 25, abbiamo vissuto, un gruppo così numeroso nella visita barbiana. Come si può, non si può non dire che Don Lorenzo Milani, per me, come ho detto tante volte, ma anche per tanti, perché ho visto con gli occhi, sentito la risonanza davvero profonda in chi già era stato a Barbiana, in chi veniva la prima volta, di questa profezia che anche nel silenzio di una barbiana che rimane per volontà anche dei primi alunni di Don Lorenzo rimane tale quale, solo attenti che non si rovini, ma senza modifiche, perché la forza della profezia parla per la sua forza, non perché si aggiusta, si abbellisce, altrimenti il luogo di emarginazione di Barbiana non sarebbe diventato una cattedra di insegnamento pedagogico a livello mondiale, planetario. Ecco. E quindi, ad esempio, un riferimento, una linfa, uno si nutre a una persona che non c'è più fisicamente, ma c'è e si sente. Si sente la profezia che parla. Volevo condividere con voi, per dire, di immagini vissuti una giornata di ieri, che sono stato coinvolto in due celebrazioni. Nella mattinata alla celebrazione di un matrimonio a Polcenigo, il parco di San Floriano, c'è una chiesetta lassù. Due persone conosciute che ti chiedono di partecipare al loro matrimonio, che vengono qui, ci si prepara. C'è sempre, andando a una celebrazione simile, in me la preoccupazione che la celebrazione del matrimonio non si trasformi in una cerimonia con i disturbi vari di ambiente, di fotografi eccessivi. C'è sempre una preoccupazione. Poi, più di qualche volta, esprimendo anche fin dall'inizio, oltre che nella preparazione con gli sposi, un orientamento di profondità, di sensibilità, avviene, come è avvenuto ieri, qualcosa che lascia dentro un segno positivo, una partecipazione davvero, davvero viva, viva, attenta. E un gruppo di bambini, dato che questa sposa è insegnante, bambini, un gruppo, non tutta la classe, credo, ma numerosi, sono venuti, io l'ho sottolineato in diretta, diremmo, perché rispondevano con voce così squillante a tutte le preghiere, a tutte le... Ho detto, sta avvenendo qualcosa di positivo, ha detto, oggi in questa celebrazione. E poi i bambini alla fine, dopo aver colorati erano, non tutti bianchi, una bambina indiana, un'altra nera, un'altra... Alla fine hanno consegnato un cartellone, tabellone alla maestra, no? Con tutte i cuoricini di tutti i 23, con le dichiarazioni di ciascuno dentro, e io ho detto, guarda, no? Pensando stamattina, è un esempio, no? Di legame, di linfa. Questi bambini sentono che questa insegnante, che è umana, disponibile, comunica loro qualcosa che sentono, così nutriente, per cui danno una restituzione in un momento speciale per questa maestra, e sono venuti non da vicino, cioè si sono impegnati a venire perché c'è un po' di distanza e poi c'è da fare a piedi la salita. E erano lì, e c'è stata la partecipazione di diverse persone intervenute, diverse, nella preghiera, nella riflessione. E c'era una comunità composita, Sardegna, Calabria, Campania, Friuli, era composita. E una donna è intervenuta e ha detto di questi sposi che erano stati vicino a lei in un momento difficile, e poi ha espresso una preghiera molto profonda, come le altre per resto. Però uscendo poi ho detto, ma scusi lei però... Mi ha fatto percepire che dentro di lei c'è qualcosa, dico, sì, ho perso una figlia. Io sono un insegnante di lettere, una scuola professionale in Sardegna, ho perso una figlia a 23 anni. E poi mi ha consegnato, lo leggeremo domenica come preghiera, non ce l'ho qui adesso sul tavolo. Mi ha detto, mi ha messo proprio lì nel cestino in cui avevo l'occorrente per la celebrazione, una poesia che lei ha scritto rispetto al dramma del mare. E lei che ha sofferto un dolore così grande, siccome identificata nelle madri delle persone annegate nel mare Mediterraneo. E me l'ha consegnata, ce le do. Ecco. come dire, frammenti, se si incontrano gli altri non ci si sfiora, ma si è appena attenti, meglio, più attenti ancora, alle storie delle persone, si entra in relazione e resta dentro qualche cosa. Poi, vi dico anche questo perché, no? Un momento, nel pomeriggio, venendo da Polcenigo, avevo un coinvolgimento particolare a Rauscedo, dove si dava il saluto a Siro, che è il papà di Paola, che diversi a Giuliano hanno conosciuto, Paola Facchin, che è morto dopo adesso gli ultimi anni di grande sofferenza, così, no? Alzheimer e così. Un uomo che si è avvertito il legame, appunto, vite tralci della sua famiglia, tante persone. Partito da Pederobba, sotto il Grappa, 12 figli, uno missionario della Consolata, amico di padre Ezio, di padre Antonio, morto a Bogotà a seguito di un incidente stradale. No? E lui 22 anni in nave per il Venezuela, dove già si trovava il papà e un fratello. Erano gli anni in cui migliaia, dico tre volte, migliaia di italiani, portoghesi e spagnoli salivano sulle navi e andavano emigranti. Pare che l'Italia oggi non si ricordi più di questo. Tanti in Italia questa memoria l'hanno cancellata, migliaia e migliaia di persone. Lui era geometra e ha vissuto battendo la foresta, aprendo strade, costruendo acquedotti, strade, così. È un uomo che ha condiviso con gli operai tutto, il mangiare, l'acqua non sempre pulita, i pericoli. Lui ha cominciato con una pugnalata che ha ricevuto all'inizio, poi ha avuto altri pericoli, in cui si è salvato, come si dice, per miracolo. Ed è andato avanti così, però gli operai, indios, neri, mulatti, bianchi, insieme, e ha vissuto dentro di sé un'apertura al mondo. Io ho detto, Siro è un segno dell'uomo planetario, dico il padre Balduzzi, e ha portato questo anche nella sua famiglia. Ecco. Per dirvi, chiudendo questo altro riferimento, ha molto colpito, l'ho detto alla fine della meditazione, che lui ha voluto essere cremato e ha chiesto che le ceneri siano collocate, sparse in tre luoghi, possibilmente. Una montagna vicino a Pederobba, dove lui da ragazzino andava a pascolare le capre, cioè le radici, non come chiusura nostalgica sul passato, ma come fonte origine dell'uomo planetario. Secondo Pesaris, avevano messo a posto uno stavolo su a Pesaris perché la montagna ispira pensieri alti, contemplazione, preghiera. Terzo, un affluente dell'Orinoco in Venezuela, per dire che la madre terra è madre terra di tutte le comunità del pianeta, di tutti i popoli, culture e religioni che devono aprirsi, perché aprendosi possono apprendere reciprocamente. Io ho detto, concludendo, che il Dio della vita, prima e dopo la morte, sarà il primo a essere contento di questo tragitto e di questi segni. Ecco. Noi ci chiediamo come la fede in Gesù di Nazareth possa essere per noi questa linfa vitale che nutre la nostra vita, come possa essere, come e se è una forza interiore che ci guida nella vita, che ci nutre anche nei momenti di fatica, di dolore, di tribolazione, ma anche come ci prospetta continuamente l'orizzonte e ce lo fa percepire e appunto ci sostiene nella disponibilità e nell'impegno per collocare nella storia, nella terra appunto, dei segni buoni che concretizzano quell'ideale così alto. Ci si chiede, io mi chiedo, questo avviene dentro di noi? Come avviene? Davvero Gesù di Nazareth è riferimento per la nostra vita, e questo nutrimento per la nostra vita? E uno risponde, ognuno risponde nella sua coscienza, la sua persona e il suo insegnamento possono contribuire, noi diciamo sempre, a diventare più umani. E quando si è umani si esprimono segni di umanità attorno a noi. Quando, speriamo mai, diventiamo meno umani, peggio disumani, alcuni tratti si intravedono anche in questa società, allora esprimiamo disumanità attorno a noi. Diventando disumani, innanzitutto colpiamo una parte di noi stessi, poi esprimiamo attorno a noi disumanità, e non solo verso gli emigrati, come si sentono dire frasi inaccettabili, davvero raccapriccianti. Ma chi è disumano lo è disumano anche con se stesso, con le persone, con la sua famiglia, con la sua comunità. Uno non si diventa umani e disumani d'un momento, per incanto. Ci si costruisce lentamente, si acquisisce e si comunica. I tratti della disumanità, se riscontrati dentro di noi, si diffondono anche attorno a noi. E questo sento anch'io oggi un pericolo, che questo mondo diventi più disumano, anche se ricordiamo sempre i tanti, due ne ho detti prima, segni di umanità buona, positiva, che ci sono nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, in chi ha compiti pubblici di amministratore delle nostre comunità, sindaci e altri che si impegnano anche a livello pubblico. Io credo sia sempre importante riconoscere i segni buoni e quei segni positivi. E questo legame che frutti buoni dovrebbe portare? E ci si accorge dai frutti che porta. Dicevamo anche nei dibattiti pubblici, io ho detto altre volte, io strutturalmente sono timido anche se non sembra, però ultimamente uno dirà è controproducente, però io mi trovo, qualche volta l'ho fatto anche qui in chiesa, ma anche negli dibattiti pubblici, con le scuole, anche ero a Tolmezzo con 400 studenti lunedì, altre volte a Pordenone, altre volte l'altra sera alla Tisana, un incontro pubblico, alle volte mi viene da gridare, non so se perdo il controllo, ma grido contro la disumanità, l'ingiustizia, il razzismo, grido, mi viene da gridare, è intollerabile quello che sta succedendo, grido proprio, si vede dentro un misto di idealità, di sofferenze, di contraddizioni, viene da gridare, alzare la voce proprio, non contro nessuno, ma per riproporre con forza la linea, la traiettoria. Non si può accomodare su certe situazioni, non si può fare mediazioni verso il basso, le mediazioni vanno verso l'alto per acquisire, conquistare elementi, situazioni nuove, ecco, più positive. Ecco. I frutti sono quelli che, parole che conosciamo e che pare di ridire in modo ripetitivo, ma è importante ridire perché esprimono idealità e impegno quotidiano, giustizia, certo. Come si può vivere in un mondo ingiusto? Si può purtroppo partecipare con dolore a tante corruzioni e ingiustizie, però sentiamo che è una strada che smentisce l'umanità. Come si può essere non accoglienti? Poi i problemi ci sono, lo diciamo sempre, però i problemi non possono portare a dire la gente meglio che muoia in mare, così arrivano di meno. Questo è disumano. E chi poi azzarda a proteggersi dietro lo scudo dell'essere cristiani, dell'identità cristiana, delle radici cristiane, peggiora ancora quella frase, perché la rende blasfema, non solo disumana, disumana più blasfema insieme. Su questo deve essere chiaro l'orientamento, non si può essere cristiani e razzisti, è inconcepibile, non si può essere cristiani e corrotti, è inavvicinabile la situazione, diciamolo nelle famiglie, nelle scuole, nei mezzi di informazione, nelle chiese, sarebbe bene, non perché lo faccio io, ma che in ogni chiesa si gridasse questo, in ogni chiesa, seguendo il Vangelo e Papa Francesco. Qui non ci sono mediazioni, sempre nel rispetto alle persone, ma non ci sono mediazioni da fare. È da dire che la strada è quella, del Vangelo, dell'umanità, è quella. Perché seguendo Gesù di Nazaret, come? Meditando sul Vangelo, incontrando le persone, meditando nel cuore, pregando, certo, affidandoci, i frutti buoni sono questi, la giustizia, la non violenza, l'accoglienza, la pace, la dimensione profonda dell'animo, la spiritualità, questi sono. E appunto ci sono anche nel nostro mondo persone che si riferiscono al Vangelo, però poi pare che giudicherà solo il Signore, certo, però da quello che si sente, si vede, pare che quella linfa non passi. C'è la presunzione che passi, ma se poi tu dai frutti contrari alla linfa, e sono frutti che non sono su quella vigna, appartengono a un'altra vigna, questo non è riconoscibile se uno si riferisce al Vangelo. Ci sono anche altre esperienze che incontriamo, quante persone anch'io ho incontrato, anche voi, che non si riferiscono al Vangelo in modo esplicito, non frequentano l'Eucaristia, e poi incontrandoli nella vita tu vedi che vivono come il Vangelo insegna. E allora c'è una sorpresa. E però senza far differenziazioni adesso, prima, dopo, meglio o peggio, questo io lo sento sempre quando constato questo, lo avverto come un'ulteriore responsabilità da parte mia di essere coerente con quello che dico e con quello che dico di credere. Perché dico, ecco, vedi, quella persona non si riferisce a Gesù, ma nella sua vita attua il Vangelo del Samaritano. Allora, io allora devo assumere questa responsabilità ancora maggiormente. Ecco, a me pare che in conclusione siano le parole, i gesti della nostra vita che esprimono la dimensione profonda del cuore, della coscienza che ci abita. Io concludo, lo dicevo anche prima, cioè, ho avuto, perché chi chiamano così, questa... Non l'ho neanche detto, neanche stamattina, perché poi non mi va di fare, sinceramente non voglio pubblicità, vabbè, succedano. Mi hanno chiamato la Gabriella Caramore, questa trasmissione che lei segue in modo così davvero sapiente da anni e anni sulla Radio 3, no? E alla fine un'intervista su questi temi, alla fine mi diceva, ma qualche progetto, qualcosa per il futuro? Io ho detto, guarda, sì, mi sentirei di dir così, il mio progetto di vita è cercare nel miglior modo possibile di continuare a restare umano e a diventare magari più umano. E come direttrici della vita, il Vangelo di Gesù di Nazaret, il suo insegnamento, il rapporto diretto con le persone, con attenzione alle persone e la propria coscienza. Queste sono le direttrici della vita. In queste mi riconosco e spero di continuare su queste direttrici. Umilmente, con certo le fragilità, gli errori, ma la direttrice è questa. E rispetto alla prima, ecco, dico anche quest'altra cosa, quante volte sarà successo anche a voi e a me nella vita, ma in modo diretto proprio, ho certe immagini anche che mi vengono immediatamente a galla da dentro. Ho chiesto nel colloquio a tu per tu con alcune persone in situazioni delicate, inattese, che se fossero state considerate dentro a schematismi stabiliti, il dialogo si sarebbe già chiuso in partenza. Non ci sarebbe stato niente da fare, perché istituzioni, schematismi e altro avrebbero già chiuso in partenza la continuazione del colloquio, più ancora l'approfondimento. E ho chiesto a me e a quella persona che stava davanti, secondo te, adesso, se fosse qui lui, Gesù di Nazaret, cosa ci direbbe? Cosa direbbe lui? E allora chiamare Gesù di Nazaret a testimone riferendosi al Vangelo, apre squarci incredibili, no? Rompe schemi consolidati, moralismi, che non è l'etica, che è un'altra cosa, consuetudini, e resta il Vangelo e quella persona che sta davanti, con la sua storia, e si aprono percorsi che prima non erano neanche inimmaginabili, a cominciare da quello con Alice, per non fare nomi e per non indicare situazioni astratte. Ecco, lei è anche una di quelle situazioni, che quando è venuta, sì, ero nell'inizio un po' così, dice, adesso cosa diciamo, no? Alice sta sulla piazza, non vuol venire, perché dice, ma chissà, è sempre un prete, no? Pierluigi, sì, chissà che pregiudizi ha, che giudizi ha, e così, accompagnata da una persona in cortile, ho detto, ma e l'altra persona che dovevi accompagnare dov'è? Dice, è in piazza, non vuol venire. Beh, vengo io, dico, a trovarla. Ma vengo, vero? Vengo in piazza, dico. Lei piangeva così. Va bene, è cominciato un percorso, fino al rinnovo delle promesse battesimali, no, alla notte della Pasqua. Ecco, per fare un esempio in diretta, in carne ed ossa, una storia che conosciamo.